Viviamo ormai in una società, soprattutto per quello che riguarda, diciamo, il mondo occidentale, sempre più atea. Dio è scomparso un po' da tutte le cose, insomma. La maggior parte delle persone ormai non crede più nell'esistenza di Dio. Ed essendo sempre più un mondo materialista, gli uomini si fidano più dell'esperienza umana, di ciò che possono vedere o che possono toccare o che possono sperimentare. Quando io parlo con le persone e dico che io credo in Dio, la gente fa una sorta di risatina, si fa beffe di ciò che credo. E mi dicono: ma come fai a credere a un qualcosa che non si vede? Puoi dimostrare l'esistenza di Dio? E quindi domenica scorsa abbiamo parlato del fatto che ci sono alcuni che deridono il ritorno di Cristo, ma non è solo che mettono in dubbio il ritorno di Cristo, ma l'esistenza di Dio e quant'altro viene deriso. E vorrebbero, e le persone dicono: beh, io, la classica frase, se non vedo, non credo. In un certo modo, questa frase sottintende il fatto che vorrebbero ridurre Dio a un'altra delle esperienze che si provano nella vita, senza considerare che poi invece viviamo in un mondo dove noi crediamo a tante cose che invece non vediamo e semplicemente le sentiamo. E quando evangelizzo, per chiudere l'argomento, queste persone appunto dicono: se non vedo non crederò, oppure la classica frase: ma io, nessuno è mai tornato dal mondo dei morti, e così via. E l'abbiamo detto molte volte, non è il vedere che crea la fede, perché semplicemente se noi andassimo nei Vangeli, negli anni in cui Gesù ha operato, quanta gente non ha creduto a ciò che ha visto fare Gesù? Non è che in quegli anni Gesù ha raccolto una folla sterminata di persone perché avevano visto qualche tipo di miracolo. E non so tu, ma quando le persone chiedono che vorrebbero vedere Dio, cosa rispondi? Se davvero quello fosse il fattore che li potrebbe aprire alla fede, allora il discorso è chiuso, perché ovviamente non c'è questo tipo di possibilità. La Bibbia afferma che Dio è spirito, perciò non è possibile vederlo. È una cosa che, secondo le facoltà materiali che abbiamo, non è possibile vedere. E oltremodo esiste anche un altro tipo di problema. In Esodo, capitolo 33, versetto 20, quando Mosè aveva chiesto di poter vedere la gloria di Dio, Dio stesso aveva detto a Mosè: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. Quindi nessuno può essere accontentato con questa folle richiesta: se non vedo Dio non crederò mai. E oltremodo noi non possiamo permettere questo, avere nessun modo di vedere questa cosa. Eppure un modo esiste. E vorrei attirare quest'oggi la vostra attenzione a Ebrei capitolo 1. E guarderemo questa mattina solo i primi tre versetti. Perché questo è uno dei passaggi che trovo straordinario, nel quale con pochissime parole, con soli tre versetti, ci viene presentata una verità veramente fondamentale. In soli tre versetti ci viene proposto le eccellenze di Cristo, che per noi sono sbalorditive, inconfondibili, per quanto sono chiare. È un'esaltazione al Signore Gesù che stabilisce fermamente che Egli è Dio e che è assoluta preeminenza. Per cui vi invito a aprire Ebrei capitolo 1 e leggeremo i primi 3 versetti. E dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronte della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Come detto, sono solo 3 versetti, eppure siamo di fronte a un passaggio così ricco, così pieno, e spero che possiamo imparare questa mattina molte cose. Il versetto 1 dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti. È vero, Dio non si può vedere, almeno non lo vedremo nell'esistenza normale terrena, un giorno tutti lo vedranno, ma se Dio non si può vedere, sicuramente si può sentire. Perché qua il passo dice: Dio ha parlato. Questo lo distingue da tutti i falsi dei, che la Bibbia dice che sono degli idoli. Con che caratteristica? Sono muti. Non possono parlare perché in realtà non esistono, sono solo nella fantasia degli uomini. Dio invece non tace. Dio non è un essere distaccato dall'uomo che non si può raggiungere. Non è un essere senza parole. Dio ha dovuto parlare perché altrimenti noi non avremmo potuto conoscerlo. E attraverso, è vero che attraverso la ragione umana, e un po' Paolo riprende questo concetto, possiamo guardare il creato e possiamo intuire qualcosa della sua potenza, possiamo intuire qualcosa della sua intelligenza, della sua bellezza, del suo ordine, delle sue capacità di poter aver formulato quello che noi vediamo. Ma questo è tutto ciò che noi potremmo sapere. È vero che anche che gli uomini hanno tutti lo stesso senso di etica morale. Non è che ci debba essere insegnato, che ne so, che uccidere è qualcosa di sbagliato, è un qualcosa che abbiamo dentro di noi. E questo è, la Bibbia dice che la legge di Dio è scritta nel cuore dell'uomo, e il senso della coscienza ci dimostra che c'è un essere morale che ha un'etica. Eppure, nonostante queste percezioni del creato, di quello che gli uomini possono sentire dentro di sé, non permetterebbero mai di conoscerlo pienamente. È come se noi avessimo un quadro, lo guardiamo, potremmo intuire qualcosa dell'autore, della sua etica, delle sue capacità, però non potremmo mai conoscere quel pittore a pieno e sicuramente non potremmo mai stabilire una relazione con lui. L'unico modo in cui potrei conoscere Dio è se Dio parla. Non abbiamo appunto un Dio che tace. Secondo il passo di oggi dice che ha parlato e parla. E qua abbiamo letto che Dio ha parlato molto tempo fa, anticamente. Quando lo scrittore di Ebrei mette per iscritto questa epistola, sono trascorsi più di 400 anni da quando Dio invece aveva smesso di parlare col popolo di Israele. Ricordate, l'ultimo libro è del profeta Malachia, dopodiché per 400 e passa anni Dio era stato in silenzio. Ma Dio ha sempre parlato. Ha parlato già nella creazione per eseguire quello che noi vediamo. Se noi guardiamo in Genesi 1, come è venuto il creato all'esistenza? Dio ha formato qualcosa con le mani? La parola ci dice: Dio disse. Parla e le cose furono. Ma poi ha parlato ad Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. E poi Dio, se noi andiamo avanti nella storia, ha parlato ai padri nell'era dell'Antico Testamento e ha parlato per mezzo dei profeti e ha parlato molte volte e in molte maniere. È bello questa frase che dice molte volte e molte maniere, una sorta di gioco di parole che significa che Dio ha parlato in molti modi e in molte maniere. In quanti modi ha parlato il Signore? Se noi siamo al tempo dei lettori delle epistole di Ebrei, avremo cosa tra le mani? L'Antico Testamento e avremo 39 libri tra le mani che abbiamo ancora tutt'oggi, alcuni dei quali, per esempio Salmi, è una collezione di, è un libro che contiene altri libri. E Dio ha parlato in molte parti diverse, ha parlato in molti modi. L'Antico Testamento è Dio che parla ai padri, alle generazioni precedenti, per mezzo dei profeti, dei predicatori, degli scrittori, che hanno immesso per iscritto la sua rivelazione. E ha parlato attraverso storie, ha parlato attraverso sogni, visioni, a volte con voce diretta dal cielo, e a volte non sappiamo neanche bene come Dio abbia parlato. Ma non ha importanza, perché quello che è importante sapere lo abbiamo tra le mani. E Dio ha parlato nel passato in maniera progressiva. L'Antico Testamento non va da qualcosa che è partito in errore e che si è dovuto correggere, ma è stata una progressione nella verità. In pratica l'Antico Testamento va dall'incompletezza alla completezza. La natura della rivelazione dell'Antico Testamento è che tutto è vero, ma non tutto è completo. Dio rivela la verità progressivamente. E lo fa in molti modi o molte maniere. Lo ha fatto attraverso la storia, le poesie, la legge, le profezie. E quindi abbiamo una rivelazione di Dio in molte porzioni, attraverso molti, molti mezzi, che comincia ad accumularsi pian piano e a costruire la piena rivelazione dell'Antico Testamento, che ha un unico scopo. Qual è l'unico scopo dell'Antico Testamento? La preparazione alla venuta del Messia. E semplicemente, se noi andassimo in Genesi capitolo 3 versetto 15, quando si parla del seme della donna, abbiamo già il primo indicazione di verità, questo seme della donna che avrebbe schiacciato la testa al serpente. E lo vediamo continuamente man mano che ci addentriamo nell'Antico Testamento, questa verità che dice ad Abramo che sarebbe uscito dalla sua generazione, così come quella da Mosè e da Davide, eccetera, eccetera. E vediamo questa verità in tutti i sacrifici, dalla prima uccisione di un animale da parte di Dio nel giardino dell'Eden per coprire i peccatori Adamo ed Eva, fino al sistema sacrificale che è contenuto in Esodo, in Levitico e quant'altro. Vediamo le immagini del Messia in arrivo che avrebbe dato la sua vita per i peccatori. Di lui hanno parlato i profeti, centinaia di profezie specifiche, alcune ne abbiamo parlato proprio nelle ultime domeniche. E così l'Antico Testamento è la preparazione alla venuta del Cristo. I padri rappresentano semplicemente il popolo dell'Antico Testamento, i profeti, i messaggeri ai quali Dio ha parlato, che poi ha annunciato la verità e per ispirazione dello Spirito Santo l'hanno messo per iscritto. Seconda Pietro capitolo 1 versetto 20 dice: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice che ogni scrittura è ispirata da Dio. Non è che questi autori un giorno si sono messi lì e dicevo, oh, adesso scrivo qualcosa, qualche idea che ho su Dio. Ma in un certo modo, che comunque rimane misterioso, Dio ha soffiato dentro di loro le parole affinché le mettessero per scritto. Nessun profeta ha mai presentato l'intera verità. I profeti ne hanno solo qualche parte. Un profeta ne ha qualcosa, un altro aggiunge altri particolari. Nessuno di loro ha mai capito tutto o aveva il quadro completo. E lo vedremo adesso man mano che studieremo a fondo Daniele, per esempio. Abbiamo 12 profeti minori, 5 profeti maggiori, ma anche altri profeti che solitamente noi pensiamo ai profeti per i loro libri, ma anche Samuele era un profeta, Mosè stesso era un profeta. Tutti hanno qualche frammento della rivelazione di Dio. E così pian piano l'Antico Testamento ci porta a un punto in comune, la preparazione al Messia. Da dove sarebbe, da quale genealogia sarebbe venuto, in che città sarebbe nato, quando sarebbe stata l'ora della sua venuta, lo vedremo in Daniele, chi sarebbe stato il suo precursore e potremmo appunto citare chissà quante cose. Quindi Dio ha parlato e non ha parlato brevemente, in un modo limitato e in un modo non chiaro. L'Antico Testamento è chiarissimo. Espone perfettamente la natura di Dio, espone perfettamente la natura degli uomini, espone il problema del peccato, espone la promessa di redenzione, presente il Redentore che viene. È comunque già un messaggio pieno di verità. E poi il passo di oggi ci dice che in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Si riferisce, se Dio ha parlato anticamente attraverso i profeti, adesso Dio ha parlato in un altro modo. Si riferisce al tempo della venuta di Cristo e ha parlato per mezzo del Figlio. Precedentemente ha parlato con dei profeti, con degli uomini e ora parla a lui in maniera diretta. Solo Gesù è tutta la verità. Infatti Gesù dice in Giovanni capitolo 14 versetto 6, io sono, vabbè dice la via e la vita, ma dice io sono la verità. Quando Gesù viene, egli è la piena rivelazione di Dio, pienamente rivelata. E Gesù ha rivelato Dio essendo non un uomo come prima, non un uomo pio, santo, ma essendo lui stesso Dio. Non più in modi diversi e in maniere diverse, non più a pezzetti e frammenti allungati su 1500 anni, ma ora, come secondo il passo di adesso, che di oggi, ora Dio parla in una persona, in un tempo nella storia. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio e abbiamo visto la volta scorsa anche questa definizione di questi ultimi giorni. Vi ricordate? Gli ultimi giorni è il tempo tra la prima venuta di Gesù alla seconda venuta di Gesù. E dice ha parlato a chi? A noi. Non solo a quella generazione nel quale l'autore di Ebrei si sta riferendo, ma dopo 2000 anni sta ancora parlando a me, a te e a chiunque apra questo libro. Egli è la piena rivelazione di Dio. E quando Gesù parla, Dio parla. E quando Gesù agisce, è Dio che agisce, perché Dio si rivela pienamente in Gesù. Giovanni capitolo 14, versetto 9 dice che ha visto me, ha visto il Padre. In Cristo la rivelazione di Dio è completa, non un'idea vaga o qualcosa di parziale, ma unisce in quella persona l'intero spettro della gloria, gloria della rivelazione di Dio. Le tante e parziali rivelazioni sono finite, Le ombre sono sostituite del passato dalla sostanza e così Cristo viene come la pienezza di Dio. Secondo Corinzi capitolo 1 versetto 20 dice: infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Cioè tutto l'Antico Testamento si completa in Cristo. Quindi quando vai a Cristo non stai parlando solo di un altro profeta, di un altro sant'uomo, stai parlando di Dio in carne umana, in cui Dio si rivela pienamente. Ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Dio parla al mondo ancora oggi attraverso Gesù. Infatti Giovanni capitolo 1 versetto 1 come apre Giovanni? Come definisce Gesù? La parola. È un termine preso in prestito dalla filosofia greca, che era un modo della mente di percepire la divinità. Le parole di Gesù sono quelle del Padre. E infatti Gesù dice in capitolo 14, versetto 24 del Vangelo di Giovanni, la parola che voi udite non è mia, cioè non si è inventato qualcosa, ma è dal Padre che mi ha mandato. Tutto ciò che Dio vuole che noi sappiamo di sé è manifesto in Gesù Cristo. Dio non vuole che noi vediamo Lui, vuole che noi ascoltiamo Lui. Egli è la rivelazione vivente e finale di Dio. E i quattro Vangeli ci danno il resoconto della sua venuta, del suo ministero, della sua vita e della sua morte. E così avanti poi il Nuovo Testamento ci presenta il libro di Atti, che parla della diffusione di quel messaggio e della costruzione della Chiesa. E poi tutte le epistole parlano del significato della sua vita, della sua morte, della resurrezione e ascensione. E il libro di Apocalisse ci dice che un giorno egli verrà di nuovo per stabilire il suo regno eterno. Tutto il Nuovo Testamento parla di Cristo, che è la piena e definitiva rivelazione di Dio. Molte persone hanno idee contrastanti su Cristo. Chi lo considera un buon insegnante, chi un religioso, chi un rivoluzionario, e metteteci le mille definizioni che la storia gli ha dato. Ma il fatto è che la scrittura non potrebbe essere più chiara, perché vedremo chi è Gesù attraverso sette caratteristiche che il passo di oggi ci dà. Dice al versetto 2 che egli ha costituito erede di tutte le cose. Qui troviamo che Gesù è erede di tutte le cose, cioè Dio l'ha costituito erede di tutto il creato. Significa che lo scopo, il fine a cui tutto il creato va, è che Cristo erediti ogni cosa. Tante volte noi diciamo: ma che senso ha la vita? Beh, forse noi non lo possiamo cogliere, ma c'è un disegno più grande, e la Bibbia ci dice che tutto questo disegno, nonostante noi non possiamo comprenderle, in qualsiasi sfumatura possiamo vedere, tragica o benevola che sia, ha uno scopo. Sta andando tutto in un'unica direzione, che Cristo erediterà ogni cosa. E lo abbiamo visto attraverso il secondo capitolo di Daniele, che lui erediterà tutte le cose, perché la pietra che va a cancellare, a sostituire la storia umana, formerà una montagna dove inizierà questo regno eterno. E dice che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Gesù non è solo il fine o l'erede di tutte le cose, ma qua dice che è anche, che cosa? L'inizio. Apocalisse capitolo 22 versetto 13 dice: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Quindi Gesù è anche il creatore. In Genesi 1 Mosè ha scritto che chi ha creato l'universo? Dio. Eppure nel passo di oggi ci viene detto che chi ha creato l'universo? Gesù. Anche Giovanni riprende questo principio. Giovanni 1 dice che nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. Quindi non è stato qualcuno che ha dato una mano a Dio, che ha fatto qualcosa ma non ha fatto tutto. Tutto è stato fatto da Cristo, perché lui dice la parola era Dio. Quindi Gesù è il principio di tutte le cose, egli è il creatore di tutte le cose, da lui ha tutto avuto inizio e tutto va verso di lui. Niente è venuto all'esistenza senza il suo intervento. Colossesi 1,16 dice: in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati e potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Abbiamo un unico tema nella scrittura, è chiara, non va in contrasto, non c'è una verità che sostituisce un'altra, che alla fine non avremo più possibilità di capire qual è la verità. Quindi questa verità stabilisce in maniera senza dubbio che Cristo ha la preeminenza assoluta. Certo, l'uomo ha macchiato la creazione e Satana al momento ne ha usurpato alcuni poteri, ma in origine tutto era buono e in futuro Gesù lo riscatterà di nuovo. Verrà una restaurazione che abbiamo comunque già visto nelle settimane passate di questo universo materiale e infine ci sarà una sostituzione con un nuovo cielo, una nuova terra in cui dimorerà la giustizia per sempre. E con essa ci sarà un'apparizione gloriosa dei figli di Dio. L'eredità segue il fatto che lui è il figlio di Dio. Egli è il figlio, il re, l'eterno figlio di Dio, il secondo membro della Trinità. Dio ha progettato l'intera creazione con uno scopo. Alla fine, dopo la redenzione finale, sarà data a lui come dono d'amore e sarà l'erede di tutto. Nella creazione il proposito determinato di Dio nello svolgersi nella storia dell'universo è che egli possa riunire un'umanità redenta. Riunire cioè tutti coloro che egli ha designato di redimere da prima della fondazione del mondo per donarli a suo figlio come dono d'amore. Secondo Corinzi capitolo 8 versetto 9 dice: voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per noi affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. È strano che questo piano ha previsto che a un certo punto Dio si facesse, come abbiamo detto, povero, ha rinunciato a tutto. Questo Gesù, che era ricco come Dio, ha rinunciato a tutto mettendo da parte le sue prerogative di Dio e si è umiliato. È venuto in questo mondo e ha preso la forma di un servo. È nato in una stalla, in una mangiatoia nell'oscurità, e per quanto riguarda il mondo è stato sempre odiato fin dalla sua nascita. Ha vissuto in un luogo oscuro e anonimo chiamato Nazareth. Per 30 anni nessuno sapeva veramente chi fosse. Nel suo ministero ha detto che non aveva dove posare il capo. Dice: le volpi hanno le tane, gli uccelli hanno i nidi, ma lui non aveva neanche dove posare la testa. Era semplicemente un falegname. E verrà crocifisso nudo e sanguinante come un criminale sulla croce, e anche gli abiti che portava gli furono portati via e giocati tra i suoi esecutori. Si è impoverito per noi, ma alla fine erediterà tutto. Si è impoverito temporaneamente, ma lui è il fine di ogni cosa. L'intero scopo di Dio nella creazione è la redenzione. E tutto il suo scopo nella redenzione è di esprimere il suo amore al figlio dandogli un'umanità redenta. Un giorno, quando tutto sarà finito, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà Gesù come cosa, dice la Bibbia, come Signore. Ogni ginocchio si piegherà ovunque sulla terra e sotto terra. Ovunque esistano esseri coscienti, piegheranno il ginocchio a Gesù Cristo, volontariamente o meno, ed egli diventerà l'erede di tutte le cose. Ma non è solo l'erede di tutto, perché guarda il versetto 2, appunto dice che mediante il quale ha creato i mondi. La parola non è mondo, nel senso di cosmo, ma mondi sta a identificare un'altra parola, cioè il sistema terreno che dura nei secoli. Vale a dire che ha creato il tempo, lo spazio, ha creato la forza, l'azione, la materia e tutto ciò che costituisce il regno materiale del tempo e dello spazio. Cristo ha fatto tutto. Egli è l'uno preeminente, il creatore, e l'erede di tutto perché è il creatore di tutto. Questo si scontra ovviamente con il moderno pensiero di oggi, che fondamentalmente le persone a cosa credono? All'evoluzione. L'evoluzione cosa dice? Non c'è un Dio, a un certo punto c'è una misteriosa esplosione che ha dato origine a tutto l'ordine che noi vediamo. John Eccles, premio Nobel per la scienza, ha affermato alcuni anni fa che le probabilità di un Big Bang che hanno dato origine a quello che noi vediamo oggi sono una su 400.000 di trilioni, cioè un numero incalcolabile, cioè un numero spropositato. Tuttavia, ha detto, seppure improbabile, credo che si sia verificato. Premio Nobel per la scienza. Voglio dire, è come se le persone intelligentissime di questo mondo, quando si tratta di riconoscere Gesù Cristo come il creatore, non lo vedano affatto. Eppure li capisco, perché il Dio di questo mondo cosa fa? Acceca le loro menti. Ed è strano perché non credo nemmeno per un secondo che le leggi che regolano il creato siano frutto del caso. Come è stato possibile? E se spesso l'uomo chiede, come chiede Dio di poter toccare e sperimentare, quale scienza potrebbe mai dimostrare l'evoluzione? È così bizzarro e noi non siamo frutto di un incidente cosmico. Cristo è il creatore di tutto. E poi il versetto 3 dice, egli è lo splendore della sua gloria. Quindi non solo è erede, non solo è creatore, è splendore della sua gloria. La parola greca significa qualcosa di luminoso, significa una luce radiante e lo splendore della gloria di Dio. Ed è splendore perché Dio, un'altra definizione della scrittura, che cos'è nella scrittura? È luce. E Gesù è letteralmente Dio che brilla. Secondo Corinzi capitolo 4 versetto 6 dice splenda la luce fra le tenebre. E il Dio che ha detto questo è colui che brilla nei nostri cuori per dare luce della conoscenza della gloria di Dio nel volto di Cristo. Se vuoi conoscere la gloria di Dio, la luce della gloria di Dio, essa risplende dal volto di Gesù. Egli è la manifestazione di Dio. E se vuoi sapere com'è Dio, guarda Gesù. Questo sta dicendo che manifesta gli attributi di Dio, li rivela. In un certo modo è come se noi dovessimo guardare il sole. Avete mai guardato il sole? Sapete di cosa è fatto il sole? Non lo sappiamo, perché quello che noi vediamo del sole, che cos'è? Semplicemente delle esplosioni di gas e sono i bagliori, ma non sappiamo la sostanza che c'è dietro. Lo splendore del sole e della stessa natura del sole è vecchia come il sole e lo splendore non può essere separato dal sole. Eppure lo splendore del sole non è il sole. E così è Gesù Cristo. È la stessa natura di Dio, è eterno come Dio, è inseparabile da Dio. Eppure è anche una persona distinta da Dio. Questo è il mistero della Trinità. Gesù disse, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà mai nelle tenebre. Senza di lui non c'è luce, c'è oscurità. Malachia disse alla fine dell'Antico Testamento, capitolo 4, versetto 2, «Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali». Ma la quarta eccellenza di Cristo che viene presentato nel passo di oggi è data dal versetto 3, impronte della sua essenza. Egli, stiamo andando in pratica dalle fiamme del sole alla materia. Non è solo lo splendore di Dio Cristo, ma è la persona stessa di Dio. Egli è l'esatta rappresentazione dell'essenza. E qual è l'essenza di Dio? Egli è lo Spirito Eterno e così è Gesù. È la copia precisa, l'immagine e la riproduzione esatta. Il linguaggio è fondamentalmente spinto al limite per cercare di esprimerlo, perché ovviamente non abbiamo una facoltà per comprenderlo appieno. Quindi Gesù non è solo un'idea di Dio, non è solo un'ombra come l'immagine dell'Antico Testamento, è la rivelazione completa, il quadro completo. Quindi quando si pensa a Gesù che è venuto nel mondo, non si pensa ad altro che a Dio stesso, alla natura personale di Dio manifestato nel corpo umano. E pensare a Dio nella pienezza della sua natura all'interno di un bambino o di un uomo diventa una cosa assolutamente sbalorditiva, ma questa è la realtà. La quinta cosa che dice il passo è che Egli è sovrano di tutto. Dice che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Sostiene significa un'azione continua che mantiene tutte le cose, non solo le ha create, ma le sostiene, le determina. Se Gesù oggi non sostenesse la vita, essa non esisterebbe. La gente pensa che le cose sono nel mondo perché semplicemente perché esistono. Cioè il sole sorge e tramonta ogni giorno solo perché lo fa. La terra rimane nella sua orbita solo perché lo fa. Ma è ridicolo pensare che tutto questo sia avvenuto dal nulla. E non solo Dio ha creato tutto attraverso Cristo, ma Colossesi 1,17 dice che tutte le cose sussistono in Lui. Tutte le cose stanno insieme, sono nella sua mano. Einstein ha compreso che esiste una forza e un potere che tiene tutto insieme, tutto legato, e che non poteva identificare, che non poteva essere visto e che non poteva essere misurato e non poteva essere quantificato. E che cos'era? La forza dell'atomo e il potere invisibile del Figlio di Dio che sostiene ogni cosa. Il motivo per cui le cose rimangono in orbita, il motivo per cui c'è una legge prevedibile, oggi durerà 24 ore come domani e come ieri, è semplicemente perché è ancorato da una legge che Gesù mantiene. L'intero universo è appeso al potere di Cristo. La sua saggezza imprescrutabile e il suo potere illimitato si manifestano nel sostenere, governare e dirigere tutti i movimenti complicati di tutto ciò che esiste. Tutto è tenuto insieme dalla parola della sua potenza ed è tenuto insieme perché lui parla. Pensate, se lui non avesse per un attimo sostenesse questa cosa, in un attimo le cose cambierebbero. Pensate se l'atmosfera cambiasse in un attimo, noi non potremmo più respirare, o se la terra si avvicinasse o allontanasse dal sole, congeleremmo o bruceremmo. Chi tiene insieme questo delicato equilibrio? Chi dirige questi movimenti, azioni e reazioni? Cristo lo fa. La sesta caratteristica è al versetto 3, dice che dopo aver fatto la purificazione dei peccati. Ora ci introduce un'altra verità su Cristo, che è il Salvatore di tutti. È il Salvatore. Non è solo il sovrano sostenitore, ma è il Salvatore. Egli solo ha fatto la purificazione dei peccati. E come lo ha fatto? Andando alla croce e sopportando il giudizio di Dio, prendendo il posto dei peccatori. Morì sotto l'ira di Dio per il nostro peccato. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 21, dice: colui che non ha conosciuto il peccato si è fatto peccato per noi affinché potessimo essere fatti giustizia di Dio in lui. Pensate, è morto il giusto per gli ingiusti. La stessa saggezza e potenza che ha creato l'universo e che lo sostiene è stata applicata in questo atto misericordioso e di purificazione mediante il quale il Figlio è venuto a sostituire il peccatore. È andata alla croce per morire per la tua e la mia, e il mio peccato. Per gli ebrei la croce era un ostacolo, era uno scandalo. Per i greci la Bibbia ci dice che è una cosa illogica e follia, ma per quelli che credono è la potenza di Dio per la salvezza. E non è un ostacolo per me, e non è un'offesa per me. E ci dobbiamo rallegrare del suo sangue, come disse Paolo che si gloriava della croce. Mi glorio della croce perché là sulla croce, rinunciando alla sua vita, ha versato il suo sangue e ha comprato la nostra salvezza. Quindi è l'erede di tutto, il creatore di tutto, la luce, sostiene ogni cosa ed è il Salvatore. E tutto culmina nell'ultima affermazione del versetto 3. Si è seduta alla destra della maestà nei luoghi altissimi. A causa della sua sottomissione alla volontà del Padre di essere colui che si caricava del peccato, Dio lo innalzerà. Filippesi capitolo 2 versetto 9 dice: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Lui si è seduto. E perché si è seduto? Perché la sua opera è compiuta. Con una sola offerta ha perfezionato per sempre coloro che sono santificati. Con un sacrificio egli ha provveduto alla nostra salvezza. Si è seduto per riposare della sua opera di redenzione. Si è seduto per essere onorato come Signore sul trono. Si siede per governare e si siede anche per intercedere. È seduta alla destra del trono di Dio e vive sempre per intercedere per noi. Questo è il Cristo. Pensate, in questi tre versetti abbiamo semplicemente sfiorato tutte queste caratteristiche di Gesù. Sono di una portata incalcolabile e chissà quanto tempo dovremmo dedicare a ognuna di esse. Davvero la gente vuole vedere Dio? E poi, se veramente lo vedesse, che cosa ne farebbe di quella visione? Se cerchi un'esperienza mistica, sei nel posto sbagliato. Ma se il tuo cuore è sincero e desidera vedere e conoscere Dio, il passo di oggi apre una grande verità. Se vuoi vedere Dio, devi guardare a Gesù, devi andare al Vangelo, devi andare alla Scrittura. È il solo modo nel quale è possibile vedere Dio e nel quale Dio parla con certezza. È la sua rivelazione che ha lasciato nel mondo per poterlo conoscere e instaurare una relazione con Lui. Questo dico alle persone: se vuoi vedere Dio devi leggere il Vangelo. Ma a questa proposta la risposta è sempre la stessa. Sai, non ho tempo, poi chi mi dice che è la verità? La verità è che una sola, e che non vogliono vedere Dio. Perché sanno che se lo vedono veramente in questo libro, allora la loro vita in un certo modo diventa tutta... li porta a un bivio e non vogliono che Dio cambi la loro vita, ma questo semplicemente perché non hanno compreso dove stanno andando. Marco capitolo 8 versetto 35 dice: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. Le persone a volte vorrebbero vedere Dio solo per avere qualche vantaggio o qualche protezione personale. Ma se guardi alla Bibbia, vedrai Dio come tuo Salvatore, come colui che pur non avendo nessuna colpa, è morto per te. Dio parla e parla attraverso la Scrittura. Ma per noi che crediamo, dobbiamo ascoltare anche ciò che Dio dice. E ogni volta che la parola che l'apriamo, Sebbene non sentiamo una voce come di un uomo, dobbiamo avere lo stesso timore di come lo ha avuto Mosè vedendo il pruno ardente. Se davvero questo Gesù che oggi abbiamo visto con tutte queste caratteristiche e crediamo veramente a questo, allora le nostre vite devono essere indirizzate senza indugio su ciò che Dio dice, senza se e senza ma. Io mi fido di ciò che la Scrittura dice. E in un mondo che ci mette sempre più difficile, che ci mette sempre più paura, che i nostri cuori possono riposare su queste grandi verità che il Signore ci ha mostrato questa mattina. Preghiamo. Padre, quest'oggi ci hai dato la possibilità di aprire questo passo, breve eppure così incredibilmente profondo. Signore, è un passo che parla a coloro che ancora non credono e li sfida, Signore, li sfida ad ascoltare la Tua voce. Li sfida, ma è anche al tempo stesso una chiamata a vedere Gesù come il loro Salvatore. Signore, Ti preghiamo per tutti coloro che ancora non credono in Cristo, che possono essere motivati, Signore, da questo desiderio di vederti e di vedere Gesù, Signore, come il Figlio di Dio e come loro Salvatore. E Signore, noi come Tuoi figli, che ci hai permesso, Signore, che i nostri cuori vedessero queste verità, Ti preghiamo, Signore, che il Tuo Spirito possa continuare a lavorare nei nostri cuori e a credere, Signore, a tutta la Scrittura. Signore, noi diciamo, affermiamo tante volte con la mente di credere, ma poi le nostre vite sono indirizzate in maniera diversa. E Signore, aiutaci a comprendere laddove sbagliamo e indirizzaci, Signore, alla Tua verità. Grazie, Signore, per questo tempo, stamattina, che possa essere stato un tempo, Signore, a onore e gloria del Tuo nome. Amen. Amen.